dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. E porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ci abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io ti dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto. Nudo e non mi avete vestito. Malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita. Ogni volta ci fa un certo effetto, vero? Lasciate come al solito emergere delle cose che stavolta vi colpiscono. E tutto quello che abbiamo sentito su questo Vangelo è importante, ma per poterlo ascoltare dobbiamo essere un po' nuovi, quindi mettiamolo lì da parte. E proviamo ad ascoltare cosa emerge che non avevamo ancora mai udito. E man mano proviamo ad aprire gli occhi per ascoltare. Vi ho detto che tremo di fronte a questo Vangelo perché è una vetta. Lo chiamiamo giudizio finale. Okay.
E ci sono dei tratti, si dice, escatologici, nel senso che la fine non è un dopo cronologico, ma, per esempio, i nostri figli, non ho figli, ma a volte mi sembrano tutti figli di tutti, comunque, in una certa misura. I ragazzi alla fine del quadrimestre hanno il giudizio, cioè prima bisogna battersi senza saper troppo se va bene o non va bene, a un certo punto arriva il giudizio in una fase post-esperienza, post-opera. Ok? Ma questo Vangelo è la fine in molti sensi. Perché? È la fine del Vangelo di Matteo dopo comincia la passione. È la fine del discorso escatologico di Matteo. L'ultima delle parabole che abbiamo visto in questi giorni. La quarta di una serie di quattro parabole sulla vigilanza e responsabilità, su ciò che occorre fare nella storia, nel tempo. La prima è il servo che non sa quando torna il suo padrone, la seconda quella delle 10 ragazze, che tra parentesi Betty dormivano tutte 10, sia le stolte che le sagge, eh? Quindi la differenza non è dormire o non dormire, era l'olio che avevano preparato prima, ma per dirvi, dormire non è una brutta cosa, spero che abbiate dormito stanotte, semmai pensate alla parola del Cantico dei Cantici, io dormo ma il mio cuore veglia, ok? Ma è importante abbandonarsi, mollare tutto. Non è controindicato per la fede. Spesso nella Bibbia, nei sogni, succedono grandi cose. Pensate a Giuseppe. Giuseppe è il primo dell'Antico Testamento, che grazie ai suoi sogni salva due popoli almeno, e Giuseppe del secondo che salva Gesù, con i suoi sogni. Ok? Per cui dormiamo bene. La vigilanza non è non dormire mai. Battuta per distenderci. E il mio padre spirituale, che è un francescano canadese, ogni anno veniva nel nostro monastero attorno a Natale e aveva sempre i Vangeli di Giuseppe. E lui ogni anno ci diceva, ormai ci faceva ridere, con le donne Dio può lavorare da svegli, con gli uomini deve addormentarli. Bene. Allora. Questa finale del Vangelo di Matteo. Quindi una cima, una somma. È una specie di confine tra tutte le parole e il corpo. Cioè, la passione ci sono poche parole, Gesù non parla più, c'è solo il suo corpo, questo è il mio corpo. E questo Vangelo contiene delle parole. Ma sono di più i corpi e i corpi sofferti e sofferenti. Sono tutte situazioni corporee, le cinque opere di misericordia corporali. E se volete, quelle spirituali le abbiamo aggiunte noi, perché giustamente ci sono, ma tutto parte da quelle corporali. Anche quelle spirituali sono vissute dai corpi. Chi di voi non sa che quando stiamo male dentro, il grande segnale, la sentinella è il nostro corpo. Bene, possiamo farci una grande domanda, ma qui di che cosa si sta parlando? È una parabola, ok? Però a differenza di quelle altre, è come se Gesù, raccontandola, non riesce a stare a livello della parabola. State attenti ai personaggi. Comincia quando il figlio dell'uomo, vabbè, questo siamo abituati che Gesù si chiama così, verrà nella gloria, siederà sul trono, quindi è un re, e dopo lo chiama re. Davanti a lui verranno tutti i popoli, ok, quindi riguarda tutti i popoli, ma etne sarebbero i popoli non ebrei. I pagani. E dopo sono pecore e capre. Allora, sono popoli o sono pecore e capre? E lui è re o è pastore? Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, benedetti, eh? Allora i giusti gli risponderanno: ma santa pace, sono pecore, sono giusti, sono popoli, chi sono questi qua? E lui è re, è giudice, è pastore, è figlio dell'uomo. Dopo un po' andiamo avanti e gli altri li chiama quelli che stanno alla sinistra, quindi c'è un'altra definizione quasi posturale. Ma quando parla, dice quello che parla questo re. In verità io vi dico tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli. In genere è Gesù che parla dei suoi fratelli più piccoli. Quindi siamo usciti dalla metafora, dalla parabola. Ecco, per dirvi che venite benedetti dal Padre mio. Chi è che dice Padre mio? È Gesù. Allora non è più il re. Insomma, per dirvi che questa parabola fa fatica a restare parabola, cade continuamente nella realtà. Ops, sapete, non avete mai raccontato le storie ai vostri nipotini? Ogni tanto non ci si ricorda più come si chiamava quel personaggio là, si sbaglia e loro ci correggono. Ma no, non avevi detto così, scusa. Ecco, questa storia Gesù fa fatica a restare nel linguaggio metaforico ed è significativo, è molto significativo, perché è una parola che continuamente la realtà tira verso di sé. Le situazioni raccontate qui sono molto realistiche, di tutti i tempi, la fame, la sete, il carcere, tant'è che non abbiamo bisogno di spiegazioni. Io non mi dilungherò a spiegarvi cosa vuol dire aver fame, sete, essere malato, capite? Sono situazioni umane di tutti i tempi, trasversali, di tutte le culture. Ok, quindi una parabola che cade continuamente nella realtà. Adesso proviamo a prendere giudizio finale. Perché abbiamo parlato di giudizio? Intanto questo personaggio, re, pastore, figlio dell'uomo, siede e il giudice era seduto, il maestro e il giudice. Seconda cosa, separa. Vi ricordate che ieri ci veniva detto di non separare? Che non era il momento della mietitura in cui si separa? Ecco, oggi si separa. Per cui, come si dice spesso, la scrittura va tenuta insieme ad altri brani della scrittura. Bisogna ascoltare quello che quella parabola lì vuole dirci e non chiederle delle cose che non vuole dirci, ma chiederle ad altri testi. Questo testo parla del giudizio. Ieri ci diceva la storia non è il momento di giudicare. Adesso ci dice, ma quando verrà il momento di giudicare, ecco qual è il criterio. Questa parola, criterio, io l'ho data come titolo a questo testo. Il criterio per tutti è un'altra traduzione di il giudizio universale o il giudizio finale. Perché in greco giudizio si dice krisis, giudicare si dice krinomai e criterio viene dallo stesso verbo. Io vi propongo la differenza fra giudizio e criterio così. Tanto noi non dobbiamo giudicare, tanto è importante che abbiamo dei criteri. Il giudizio è finale ed è di Dio, che qualche volta nella scrittura dice neanche il figlio giudica, solo il padre, Vangelo di Giovanni. Invece il criterio è il giudizio che spetta a noi, che io chiamerei anche discernimento. Anche discernere vuol dire cernere, scusa, separare, distinguere, ma in corso d'opera, non definitivo, non che mette su un'etichetta, ma in corso d'opera dobbiamo cercare di capire. Questo è il criterio. E questo ci spetta. E questo testo ci dice, nella storia, mentre stai camminando, questo è il criterio. Però questo testo ci dice anche un sacco di cose. Una parola sulla struttura che è abbastanza semplice. È un giudizio in due fasi, preparativi, i primi versetti, sentenza positiva, benedetti, spiegazione perché avevo fame, sentenza negativa, spiegazione perché non mi avete, e poi esecuzione del giudizio, sempre con colori contrastanti, il contrasto a mille, e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Ok? Non dico che non c'è una differenza, però vi dico che per dirvi che c'è una differenza fra vivere in un certo modo e vivere in un altro modo, i colori che la lingua semitica usa sono bianco e nero. Ok? La differenza fra giudizio e criterio è il giudizio, quindi è di Dio ed è finale, il criterio è nostro ed è attuale. E vedremo come in questo Vangelo, che è tutt'altro che finale, ci viene parlato dell'attimo, di quest'attimo. Vedremo in che modo. Credetemi, gli esegeti hanno scritto fiumi di inchiostro per chiedersi: ma per chi vale questo giudizio? E qualcuno ha detto: solo per i pagani, solo per chi non crede. Chi non crede sarà giudicato sull'amore. Perché? Perché a un certo punto questi giusti dicono: ma quando ti abbiamo incontrato che avevi fame? Dicono questi esegeti, quindi non lo conoscevano Gesù. Ok. Secondo me, e secondo altri esegeti, questo è un grave errore. Perché? Sembra che noi cristiani, noi credenti, riconosciamo sempre Gesù, lo conosciamo, non abbiamo problemi, quegli altri no. Che noi abbiamo un criterio che è la fede e gli altri hanno un criterio che è la carità. Questo non è biblico. Non è biblico. E va contro proprio questo termine di giudizio universale, perché ciò che abbiamo in comune con uomini e donne non credenti nei confronti di Dio è molto di più di ciò che ci distingue. Quindi il criterio deve essere fondamentale, deve essere uguale per tutti. E poi il confine tra credere e non credere passa tra me e te che non vai a messa, che non sei battezzato, o passa dentro qua? Come ci diceva la parabola di ieri. Io sono tutto credente, io riconosco sempre Gesù, io lo conosco, so veramente dov'è e dove non è. Sono in cammino tra fede e non fede, giusto? E sapete che quando i credenti si sentono a loro agio e vi parlano, ve lo assicuro, io ho tanti amici non credenti, quando parlano in profondità, io non so più bene chi di noi crede di più. Perché loro non ci mettono su un'etichetta. Ma come Gesù con molti pagani mi viene da dire: donna, grande è la tua fede, uomo, grande è la tua fede. Il confine è sottile, per cui io vi propongo di ascoltarlo veramente come un criterio buono per tutti. E poi è pericoloso pensare che per noi invece il criterio non è la carità, non è l'amore. Bene, quindi per tutti. E poi, allora, seconda domanda che si sono fatti gli esegeti: ma a chi bisogna fare questi gesti di dar da mangiare, dar da bere, di... L'altra domanda. Perché in certi altri passaggi del Vangelo c'è: se voi date un bicchiere d'acqua a uno di questi miei fratelli, e sono i discepoli in missione. Quindi, se i pagani o gli altri accolgono i cristiani mandati da Gesù in missione, ottengono la vita eterna. Ma anche qui Solo i discepoli di Gesù hanno fame, sete, sono malati, sono in carcere. No, cioè, sono situazioni umane di tutti. Allora, perché dobbiamo tenere la vita eterna solo se lo facciamo un discepolo di Gesù? E poi nei Vangeli Gesù ci ha fatto capire che quando dice mio fratello, mia sorella, quando tratta le persone da fratelli, non sono solo i suoi, quelli che lo seguono. È che il padre suo, quindi se hanno lo stesso padre, sono fratelli, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Quindi, fratelli di Gesù sono tutti. Quindi ha un criterio per tutti nei confronti di tutti. È interessante. Però voi potreste dirmi, beh, adesso è un po' vago, poi io posso sempre essere a quel livello qui, mi sembra un po' enorme la cosa. La domanda che ci facciamo di fronte a questo Vangelo, ma quante volte io ho incontrato per strada un mendicante e non gli ho dato niente? Capite? Cioè, è chiaro che visto così. Allora, qui ci viene incontro un'altra parola di questo Vangelo che ha un riscontro nella pratica di Gesù. Ed è che sì, vale per tutti, ma qui dice a uno solo. A uno solo. Cioè, nessuno è escluso né dal criterio né dall'essere destinatario dell'amore. Però, come ha fatto Gesù, le cose non si fanno in generale e in astratto e nell'universale, ma uno per uno, al singolare, nel concreto. C'è un brano di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov in cui una donna che ne ha fatti di tutti i colori racconta che una volta ha dato una cipolla a uno che non aveva niente da mangiare e si immagina che va in cielo tirata su dalla cipolla, cioè dall'altro lato della cipolla, che una volta avevano tutta la bella coda lunga, Dio la tira su perché ha dato quella cipollina lì, una cipolla, una, a una persona. Ecco, direi che in tutta la sua ampiezza e universalità, questo testo dice questa cosa. Al singolare, però ne dice un'altra che ci inquieta un po'. Ed è però quelli lì della storia, credenti o non credenti che siano, non sanno, non sapevano, non è che l'hanno fatto intenzionalmente perché nell'altro vedevano Gesù. Ma quando mai? Sapete che forza? È una bomba questo quando mai. Cioè, pensare che ci salviamo senza saperlo, che facciamo le cose giuste quando non ci pensiamo. Cioè, è forte questo. Non sta dicendo questo necessariamente Matteo, però sta dicendo ai farisei, ricordiamoci, e al fariseo che è in noi, che crede, la conoscenza è importante. Ma crede di salvarsi con la conoscenza. Crede che se io so cos'è il giusto e lo faccio, mi salvo. Dice che la salvezza non è una questione di conoscenza. Mi capite bene, eh? Non è che la consapevolezza che siamo qui a nutrire in questi esercizi non ci aiuti, ma finché non dà il frutto dell'amore, la conoscenza è pericolosa perché ci fa sentire a posto, perché sappiamo cos'è giusto e quasi ci dispensa dal farlo. Vi propongo una definizione di perversione che non ha niente a che fare con la sfera sessuale, perché la perversione non è innanzitutto quello, di un gesuita che dice: la perversione è dire la verità o sapere la verità e dirla per non farla. Capite? Un eccesso di sapere che ci dispensa dal fare. L'astrazione. Eh? Noi sappiamo le cose e siccome le sappiamo, beh, lasciamo ad altri la pratica. Non mescoliamoci alle cose pratiche che sono meno pure. Sulla carta tutto è puro. Il bene e il male sono chiarissimi. Nella pratica è come la parabola di ieri. Quindi, questa gente fa il bene senza saperlo. Credenti o no, anche credenti a volte il bene lo possiamo fare senza saperlo. Capite? Cioè, c'è bisogno di conoscenza, ma non è la conoscenza che salva, perché se no Dio sarebbe ingiusto nei confronti di almeno 6 miliardi di persone sulla faccia della terra. È forte questa cosa. E anche noi, da una parte è importante che nutriamo la conoscenza, ma da un'altra parte solo una conoscenza che ci permette di agire. Invece ce n'è un'altra che io chiamo sapere. Il sapere è la conoscenza fine a se stessa, sterile, che mi fa sentire pieno di me, sicuro delle mie conoscenze astratte e mi difende dalla realtà. L'altro ci spiazza, per esempio, ed è il suo ruolo. Per esempio, tutti questi mendicanti per strada, tutti questi immigrati, ok? È chiaro che c'è qualcosa che non quadra, che non ce n'è di lavoro, che non ce n'è di energie, che è chiaro, ma non quadrava neanche quando li colonizzavamo da cristiani, da la figlia primogenita, io conosco meglio la Francia, la figlia primogenita della Chiesa. Capite? Non è per dire allora oggi tutto è giustificato, eh? No, però dobbiamo avere un minimo di coscienza storica e sapere che prima abbiamo fatto i disastri, adesso li fanno loro. Ok? Ma io mi ricordo quando sono entrata in monastero nell'85 un missionario francese in Africa che ci diceva, nell'85 non erano cominciati i barconi, ci diceva: verranno i poveri a bussare alla nostra porta. Perché vedeva che avevano seminato, avevamo, ma cioè, più si era colonizzatori, noi per fortuna non siamo dei grandi colonizzatori, noi italiani. Facciamo altri disastri, per esempio con le armi ci sappiamo fare, ma per dire, ecco, e ci diceva così, lui vedeva solo che c'era stato qualcosa che non andava e prima o poi la storia rimescola le carte. Ok, ancora una volta. Io faccio parte del Centro Astalli, non so se avete presente di cos'è, è un'associazione dei gesuiti per accompagnare, senza grandi pretese di sapere qual è la cosa giusta, le persone che mollano tutto e si spostano. Più ne faccio parte e più mi dico che non ci sono grandi posizioni ideologiche, bisogna accoglierli o bisogna rifiutarli, che è una gran confusione. Che ci sarebbe bisogno sicuramente di qualcosa a monte, ma non so che cosa. Per cui nel mio piccolo, non perché sono brava e non perché sono brava, bravi, con altri adesso sono qui e sono persone, ok? Tra l'altro quasi sempre non vogliono restare qui, bisogna dircelo, ok? Però una complessità, scusami, una complessità enorme. Questo Vangelo sta dentro questa complessità. E ancora una volta ci dice il bene e il male nella storia chiedono dei criteri di che tipo? Ecco, di che tipo? L'altra domanda importante di questo Vangelo che ci rimette nel momento presente mente è questa. Avete sentito che chiedono, ma quando, Signore? Addirittura in un punto è tradotto, e quando mai avevi fame e ti abbiamo dato da mangiare? Questa domanda ci fa un po' uscire dall'indeterminato. E ci fa entrare nell'istante, che non c'è bisogno di fare sempre quello che dice qui, perché non siamo onnipotenti. E lo dicevo a qualcuno, ma io lo dico spesso, neanche il Dio biblico è onnipotente, è potente. La Bibbia non usa la parola onnipotente, che viene più dalla metafisica greca. Il motore immobile di Aristotele è onnipotente, ma il Dio della Bibbia e di Gesù è potente e vulnerabile, perché Gesù ci ha detto: chi vede me vede il Padre. Capite? È importante questa cosa. Ama all'infinito, ma secondo voi uno che ama all'infinito è onnipotente? Nelle vostre esperienze d'amore? È potente, sì, perché per esempio abbiamo detto i giorni scorsi che l'amore neanche di fronte alla morte si ferma, quindi è potente, però non può impedire la morte, quindi non è onnipotente. L'amore non è onnipotente, nel senso che noi diamo alla parola onnipotente, eh? Quindi stiamoci attenti, possiamo usarla nella liturgia, ma se non la prendiamo alla lettera, perché se la prendiamo alla lettera, è veramente nutre una specie di narcisismo che è l'ultima cosa, l'ultima caratteristica del Dio di Gesù. È un'illusione, Dio non è così. Quindi, dicevamo, quando? È una domanda tipica dei discorsi escatologici. Appena Gesù dice succederà, quando gli chiedono i discepoli? E qui gli chiedono. Quando? E cosa le viene risposto? Gli viene detto: tutto quello che avete fatto o non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Allora, qui c'è tutta la concretezza del mondo, perché c'è il verbo fare. Poi, non c'è l'onnipotenza perché c'è. Noi non dobbiamo chiederci cosa abbiamo fatto tutta la vita, ma cosa stiamo facendo in questo istante. Capite? E cosa ce lo fa dire? Che i verbi di questo, tutto questo racconto, mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, avete fatto, mi avete visitato, sono tutti in una forma greca che si chiama aoristo, che non è duratura, ma è puntuale, nell'attimo. Quello che vi è capitato di fare in quell'attimo, in quest'attimo, è quello decisivo. Per cui se c'è un atteggiamento che questo Vangelo ci aiuta a fare per essere nel criterio di Gesù, è vivere pienamente un attimo alla volta. E se ci sbagliamo, pace. Pace. Ma rischiamo di fare le cose più belle vivendo nell'attimo. Per esempio, vi faccio un esempio. Voi incontrate l'ennesimo moretto, come si dice dalle mie parti, che chiede l'elemosina. E sapete che non si può fare a tutti l'elemosina. Ok. Ma siete presenti in quel momento, quella è una persona, la salutate e gli dite: non posso. Senza sensi di colpa, perché non possiamo fare tutto, ok? Non ci è chiesto. Però una cosa è sentirsi in colpa perché non sono Dio Padre Onnipotente e non guardarlo neanche in faccia e passare dall'altra parte. Io lo faccio spesso. Questa è una confessione pubblica, lo faccio, ok? Un'altra cosa è che tu sei lì, lui è lì. Cioè, se Gesù è lì, tu puoi non aiutarlo, ma almeno lo guardi in faccia e lo saluti. Capite? E lui insiste, chiaro, e ti fa sentire male, chiaramente. Però c'è stata una scintilla. L'hai trattato da persona. Hai riconosciuto uno dei suoi fratelli più piccoli in qualche modo. Oppure un'altra cosa, a me succede a volte di andare in giro per strada e dentro di me benedirli tutti. Provate il benedizionale nuovo, dice proprio che il battezzato, ogni battezzato può benedire. A un certo punto dice, in base a certe competenze, ma porca miseria, la prima competenza come al solito è vivere. Io sono viva, sì, te sei vivo, sì, sono competente. Capite? Benediciamoli. Chi ci impedisce? Sapete che anche fuori cambiamo faccia se abbiamo quell'atteggiamento lì. Possiamo anche non dire niente, ci abbiamo un'altra faccia. Ecco, cioè, ma nell'attimo succede qualcosa, nell'attimo. Qui non sta parlando del programma pastorale, della Caritas diocesana, che ci vogliono, ma non sta parlando dei programmi, sta parlando della vita spicciola, delle povertà, che poi io vi ho parlato dei migranti, ma vostra cugina che vive da sola ed è un po' depressa. La vicina di casa rompiscatole che quando vi becca e state cucinando bruciate sempre tutto. Sono quelle robe qua, eh? E non c'è bisogno, potete anche dirle con un bel sorriso, guarda, è la terza volta che brucio le carote, forse alla quarta mio marito ne prende un'altra, ecco. Quindi capite, non si tratta di, non di carota, di moglie proprio. Non si tratta di fare tutto, ma di essere presenti nell'istante con questo criterio, che non è che Gesù viene in un altro modo, ha scelto questo qui. Si fosse fatto consigliare da me, non avrebbe scelto questo qui, Perché più banale, più diffuso, più difficile da riconoscere che la faccia della vicina, non poteva trovarlo. Però ha scelto lui questo qui, capite? Quindi o lo incontriamo lì e non c'è bisogno di fare chissà che cosa, Perché poi, come al solito, qui dalle grandi linee, dopo non dice stavo facendo la chemioterapia e mi hai comperato, delle banane. Ci sono un sacco di sfumature, Ci sono un sacco di sfumature che ci dobbiamo mettere noi, come delle beatitudini. Voi credete che sono otto? No, sono sette più una che comincia la prossima serie, e alla prossima serie ci dobbiamo aggiungere le nostre. La prima sera avete fatto bene a trasgredire un po' e a citare quelle della seconda pagina, ma perché la terza pagina la scriviamo noi. Per questo le beatitudini sono otto, sette. Complete. Fossero state sette, con sette Gesù. I numeri nella Bibbia sono fondamentali. Gli antichi con i numeri dicevano molte più cose di quelle che dicevano con le parole. Se voi leggete Sant'Agostino, vi sembra un libro di matematica. È sempre lì a dire gli apostoli erano 12 per questo, e erano 144 per quell'altro, e c'erano 5 pani per questo, ma è molto vicino alla Bibbia, Sant'Agostino, i padri in questo. Quindi le beatitudini sono 7 più una, perché 8 è la seconda serie, è cominciata, prego, andate avanti. Così. Le opere di misericordia sono cinque. Noi ci abbiamo aggiunto quelle spirituali, ma ognuno di noi ci aggiunge. Ti ho parlato per tre quarti d'ora nella vicina del piano di sotto e mi hai ascoltato. Non lo so, avevo un sacco di grane, di soldi e senza potermele risolvere, mi sei stato accanto perché non facessi stupidaggini più grosse, eccetera, eccetera. Ok? Ma se lo fate in Caritas o in attività va bene. Ma l'importante è che ognuna di quelle situazioni sia puntuale e non sia solo perché fa parte del programma. Capite? Perché le nostre povertà, dico le nostre, non quelle degli altri, le nostre, difficilmente stanno contenute dentro un programma. Appena hai fatto un programma per le nuove patologie e la dipendenza dal gioco e viene fuori qualcosa d'altro. Capite? Noi siamo molto creativi nelle povertà. E quindi dobbiamo stare attenti all'istante. E quando conosciamo le nostre e le loro sfumature, siamo più sensibili a quelle degli altri, sensibili proprio con le orecchie, con gli occhi, le vediamo, ecco. A proposito di vedere, non so se avete notato che in questo testo c'è spesso dove ti abbiamo visto. Ok? Nel Vangelo di Matteo il verbo vedere è opposto al verbo sapere. Il verbo sapere è il verbo dei farisei. Vi propongo questa definizione. Se noi sappiamo molte cose, sappiamo già tutto, non vediamo più niente. Ci chiudiamo, non possiamo più vedere, sappiamo già. Delle persone, non so se vi è mai capitato un docente universitario molto distratto, ok? Ma è evidente perché? Perché tutto il suo mondo ce l'ha già dentro, la realtà non ha più niente da dirgli, capite? Invece qui. O hai gli occhi aperti e vedi ancora altro? Anche nella carità possiamo dire, no, io ho già il mio programma di carità, faccio parte della Caritas, amo molto la Caritas, ma io potrei dire, faccio parte della Stalli, ciò che esula dalla Stalli, no, non posso neanche permettermi di vederlo perché non ho tempo per tutti. Beh, però. Quello che succede, succede nell'istante. Se io ti incontro, Gesù oggi è qui, non nella Stalli. Capite? È nell'istante, è nel singolo, uno solo. È nel fuori programma. Questo dicono questi verbi all'Auristo. Dicono proprio il fuori programma, quello che capita, l'imprevisto. Il Vangelo spesso si gioca nell'imprevisto. Gesù spesso ci appare nell'imprevisto, che non controlliamo. Il corpo del fratello, sete, stranierità, nudità, malattia, carcere, sono storie di corpi. Il corpo lo puoi solo vedere, non lo sai il corpo dell'altro. Puoi conoscere tutta l'anatomia del mondo e non capire cosa ti dice l'altro col suo corpo. Bene, un'ultima cosa che vorrei dirvi, che è provocatoria ma non dissacrante. Però avete visto il tempio da qualche parte in questo Vangelo? No, eh? Vi ricordate il primo giorno quando vi parlavo di Matteo e del compimento? Il compimento, la parola che diventa realtà, vita, vi dicevo, avviene sempre fuori dal libro, fuori dal tempio. Qui siamo apparentemente in zona profana. Aver fame non è particolarmente santo, essere in carcere ancora meno. È come se questo testo è alla fine perché a forza di camminare Gesù ormai ha fatto tutta la strada che c'è dal tempio ai corpi. E questa è un'espressione di Giovanni, quando dice Gesù che caccia i mercanti dal tempio e poi dice, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo risusciterò. Parlava del tempio del suo corpo. Ma il suo corpo è uguale al nostro. Se lui è nel suo corpo, è anche nei nostri. E E San Paolo parlerà dei tempi dei nostri corpi. Capite? Ma è davvero Gesù? Ma è davvero dove non ce l'aspetteremmo? Per parlare con Antonietta Potente, questa domenicana, quindi una religiosa, ha scritto un libro che si intitola La religiosità della vita. E lei dice, per tanti secoli abbiamo parlato della vita religiosa. Adesso, proprio a partire dalla vita religiosa, dobbiamo parlare della religiosità della vita. E non lasciare che alcuni siano specialisti di Dio e del sacro e altri siano solo laici, ma una mistica laica. Che vuol dire che nella vita di tutti i giorni, voi, è una frase di Chesterton che dice: i cristiani del prossimo millennio o sono mistici o niente. Credo che Karl Rahner l'abbia ripreso, un teologo. O mistici o niente, ma no i monaci, i cristiani, voi, noi. Prima della preghiera finale vi leggo un articolo di giornale del 2009 a proposito di questo esodo in Gesù di Dio fin in fondo alle nostre vite e fino in fondo al mare. Da Repubblica del 26 agosto 2009. Yassief è un eritreo. Si è portato in barca una Bibbia, la apre e legge. Il sole stordisce più della fame, tutto gira intorno, la nausea cresce, salgono vapori ustionanti di benzina e di acqua dal fondo del gommone. A sera, ogni sera, Yassief leggerà la Bibbia, Giosuè, Tobia, i Salmi, e cercherà di confortare i compagni. Noi stiamo morendo, ma qualcuno ce la farà. Muore qualcuno ogni giorno ormai e il numero varia. Uno, poi tre, quindi cinque, un giorno 14 e si va avanti così. Dopo 15 giorni appare una nave in lontananza. Sembra piccolissima, ma tutti la vedono. C'è. Chi ce la fa si alza in piedi. Si toglie la maglia ingessata dal sale per agitarla in alto, urla. Yassief e un altro ragazzo sono i soli che sanno nuotare. Lasciano la Bibbia a una donna che ha la borsa. Si tuffano. È l'ultima speranza. Torneranno a salvarli con la nave. Li prenderanno tutti a bordo, dove c'è acqua e cibo. Tutti si alzano a guardarli, ma il gommone va dove vuole. Dopo un po' nessuno li ha più visti e pian piano la nave lontana è scomparsa. Loro non ci sono più. Quest'uomo ha lasciato lì la Bibbia e l'ha compiuta. Ha fatto quello che la Bibbia dice, ha dato la vita per i suoi fratelli come Gesù. E è finito in fondo al mare. È un testimone di oggi. E dice che il compimento, quando noi compiamo la parola, il tempio, il testo, non ci sono più, ma siamo noi. Gesù è dentro di noi che dà la vita per i fratelli. Per uno solo, anche per niente, ma io ogni volta, questo Yassief, chiaramente non so nient'altro di lui, ma ogni volta che commento questo Vangelo ne parlo e per me è un martire, è un testimone. C'è bisogno di un'altra preghiera? No, non mi sembra.